Buonasera a tutti, questa sera iniziamo un breve studio di 3 settimane sulla lettera di Giuda, che non è lì per caso, non è una di quelle lettere che possiamo trascurare, e anche ci sono delle parti in questa lettera che sono un po' misteriose per noi. Se Dio ce l'ha data, c'è un proposito ed è buona per noi. Questa sera guarderemo i primi 7 versetti di questa breve epistola, li leggiamo insieme. Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi a Gesù Cristo, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone Signore Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire tutti quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra, le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione, ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Allora, chi ha scritto questa lettera? L'ha scritta un tale di nome Giuda. Alcuni pensano che sia uno degli apostoli. Gesù aveva 2 apostoli chiamati Giuda. Uno è Iscariota e dubito che possa essere l'autore di questa lettera. Poi c'è un altro Giuda e, se ricordo bene, Calvino, ad esempio, pensava che fosse quell'apostolo lì. Però gran parte dei commentatori pensano che questo Giuda sia il fratello di Gesù, perché se vi ricordate Gesù aveva Giacomo e Giuda come fratelli, ed è probabile che questo Giuda sia il fratello di Giacomo che ha scritto la lettera di Giacomo, ma che sia anche il fratello di Gesù stesso. Le circostanze di questa lettera: Giuda voleva scrivere qualcosa riguardo del Vangelo, voleva scrivere a riguardo della fede una volta trasmessa ai santi. Però, purtroppo, come spesso troviamo nel Nuovo Testamento, falsi insegnanti stavano andando in giro dicendo cose che non erano vere. E allora Giuda si sente costretto a cambiare il tema della sua lettera per scrivere a questi fratelli riguardo questi falsi insegnanti, avvisarli di quello che stavano facendo, dei loro propositi e della loro fine. E quindi scrive una lettera che è una specie di avvertimento alla Chiesa riguardo i falsi insegnanti. Ci sono delle parti di questa lettera che sono molto simili a Secondo Pietro, e secondo molti studiosi Pietro ha preso parte di Giuda. Quindi questa lettera è molto importante se l'Apostolo Pietro la considerava degna di essere citata nella sua lettera. Questa sera ci sono 5 punti nel mio sermone che vorrei considerare con voi. Troviamo prima di tutto un servo esemplare. Un servo esemplare. Vi dicevo, probabilmente chi ha scritto questa lettera è Giuda, il fratello di Gesù. Però è interessante che non si presenta come il fratello di Gesù. Quella poteva essere qualcosa che provava la sua autorità. Io conosco Gesù come nessuno di voi. Io l'ho conosciuto da bambino, ho vissuto con lui, ho mangiato con lui. Lo conosco in maniera che nessuno di voi. Però non lo fa questo. Si presenta come il fratello di Giacomo, e poi si presenta come servo di Gesù Cristo. Presentarsi come fratello poteva portare a pensare no? Io sono quasi come lui. Abbiamo delle cose in comune. Ma no. Nonostante lui sia mio fratello nella carne, lui è il mio Signore e io sono il suo servo. Vediamo amore, versetto 3, carissimi. Dice anche che lui prega per loro, scrive perché è preoccupato per loro. Perché è preoccupato per loro? Perché gli scrive? Perché prega per loro? Perché li chiama carissimi? Perché gli vuole bene. Giuda è mosso dal suo amore per questi fratelli a scrivere questa lettera. Per il suo amore verso di loro lui prega e li chiama carissimi, non perché è una formula, non perché lo deve dire, ma perché lo prova veramente. Ha affetto verso queste persone. Prega per loro. Vedremo poi che cosa chiede nella sua preghiera. Però è un servo esemplare. Per chi di noi è chiamato a servire, quando noi siamo servi nella Chiesa, siamo chiamati a servire persone, non attività. Chiunque serve, serve la Chiesa di Cristo, che non è fatta di pietre e cemento, è fatta di persone. E quindi Giuda è un esempio non solo per me, per David, Terence, per chi è pastore, ma per tutti noi che siamo chiamati a servire. Dobbiamo farlo con umiltà. Dobbiamo farlo con amore, stiamo servendo i fratelli di Cristo, i figli di Dio. Dobbiamo farlo come? In preghiera, sapendo che non abbiamo la forza di servire il popolo di Dio secondo i loro bisogni. Se Dio non aiuta un pastore, se non aiuta un anziano, c'è il fallimento, perché siamo complicati, ci sono situazioni complicate che viviamo. E ci serve una saggezza che viene dall'alto quando abbiamo a che fare con i figli di Dio, con l'opera di Dio. E quindi Giuda dimostra la sua dipendenza da Dio. Giuda non pensa di sapere tutto o di poter fare tutto. Lui dipende da Dio nel suo ministero. Inoltre, evangelocentrico. Questa parola l'ho imparata da quando sono tornato in Italia. È una nuova parola che alcuni miei colleghi usano. La troviamo perché il desiderio di Giuda è di parlare di cosa? È di parlare della salvezza di Cristo. Deve cambiare argomento perché c'è una necessità, ma non ha piacere di dire queste cose. Lui vorrebbe parlare del Vangelo, vorrebbe parlare di Cristo, della sua opera, della sua salvezza. Le circostanze lo portano a fare qualcos'altro, ma il suo cuore dov'è? Il suo interesse dov'è? La sua passione dov'è? Nel Vangelo. E penso a quante volte, come pastore, con altri pastori abbiamo parlato di cosa? Della Chiesa, delle dottrine, degli insegnamenti, dei falsi dottori, dei problemi, anziché concentrarmi su cosa? Sul Vangelo. Gesù ha detto, dalla pienezza del cuore la nostra bocca parla. Se io sono pieno di gossip, sono pieno di politica, sono pieno di cose terrene, di cose materiali, se sono preso dagli affari della Chiesa, parlerò di cosa? Di queste cose. Se il mio cuore è pieno di Cristo, del Vangelo di Cristo, di cosa parlerò? Di Cristo. E Giuda vuole parlare di Lui, vuole parlare della salvezza che Cristo ha compiuto per noi. Perché il suo cuore è nel Vangelo. Si preoccupa. Allora, magari siamo tentati di pensare che se io sono un cristiano, un figlio di Dio, se ho abbastanza fede non mi preoccuperò mai. O non dovrei preoccuparmi mai. No? Possiamo citare Gesù. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna. Però ci sono certe cose ed è giusto preoccuparsi. Se i miei figli vanno all'inferno, mi devo preoccupare per loro. Se la Chiesa è sotto attacco, mi devo preoccupare per la Chiesa. Se il nome di Cristo è offeso, mi devo preoccupare di queste cose. Paolo dice di essere in ansietà costante per la Chiesa. A aveva difficoltà a dormire, forse pensando alle varie chiese, alle persecuzioni, alle divisioni, ai falsi profeti. Giuda lo stesso. Giuda sente di questi falsi profeti, sente che la chiesa è sotto attacco. Non è che dice va bene, Dio fa quello che vuole intanto. Certo che Dio fa quello che vuole, ma non è una scusa per disinteressarsi. Giuda si preoccupa per il bene dei fratelli, vuole che i fratelli prosperino, vuole proteggerli. Lui è un pastore e si rende conto che il suo gregge è attaccato dai lupi. Non fa finta di niente. Quello, uno che fa finta di niente quando la Chiesa di Dio soffre, non è un vero pastore di Gesù. È un ladro. Ma Giuda è un pastore. Quando vede le sue pecore che soffrono nel pericolo, lui si preoccupa e interviene. Scrive una lettera per aiutare questi fratelli nella prova. Un esempio per tutti noi da seguire, in particolare per persone come me che sono chiamate a seguire a pieno tempo. Il secondo aspetto, troviamo qua una definizione incoraggiante. Giuda definisce i fratelli, i credenti a cui sta scrivendo, in maniera particolare. Li chiama chiamati. Siete chiamati. Perché siamo figli di Dio? Perché siamo membri della Chiesa di Dio? Perché Dio ci ha chiamati. Noi eravamo nel mondo, nelle tenebre. È Dio che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce. Eravamo addormentati nei nostri peccati, morti nei nostri peccati. Dio ci ha chiamato, ci ha risvegliato, ci ha dato la vita. La parola chiesa vuol dire chiamati. Noi eravamo nel mondo, Dio ci ha chiamati fuori dal mondo nella sua assemblea, nella sua chiesa, nel suo popolo. Dio ci ha chiamati. Non solo, ma Dio ci ha amati. Quindi i credenti, noi che crediamo in Cristo Gesù, siamo chiamati da Dio, chiamati e messi da parte per Dio. Dio ci chiama a sé per essere il suo popolo. Però ci dice che siamo amati in Dio. Quindi un'altra caratteristica, un'altra definizione della Chiesa, mia, tua, se credi in Gesù, qual è? Che siamo l'oggetto dell'amore di Dio. Siamo amati da Dio. E l'amore che Dio ha per la sua Chiesa è speciale, è particolare. È vero che in un certo senso Dio ama tutto il mondo, ma Lui ci ama di un amore speciale. Noi siamo la sua sposa. Ah, se io dicessi a Elisabetta che io amo mia mamma quanto amo lei, o che amo le sorelle della chiesa come amo lei, lei sarebbe molto gelosa, giustamente. Io sono tua moglie, non loro. Certo di volere bene anche a loro, ma a me di più, o in maniera diversa. Quindi il Dio che è amore, che manifesta amore verso tutti, ci ha amati in maniera speciale, al punto tale che siamo diventati la sposa di suo figlio. L'amore che noi sperimentiamo di Dio è un amore che in un certo senso il mondo non conosce ancora. Noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio. Ci ama in maniera speciale. Per il mondo noi non siamo nessuno, non contiamo. Spesso ci denigrano, ci prendono in giro, ci perseguitano. Abbiamo lì un poster di dove la Chiesa viene perseguitata. Ma noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio. Siamo amati in Dio. Non solo, ma un cristiano è custodito da Gesù Cristo. Siamo preservati. Allora, la Chiesa è sotto attacco. ci sono dei falsi insegnanti che vogliono sviare, che vogliono allontanare questi fratelli da Cristo. E Giuda li rassicura immediatamente: non ci possono riuscire, perché voi siete chiamati da Dio, Dio vi ha chiamati a sé, siete suoi adesso, siete i suoi figli, vi ama come figli, non come creatore, vi ama come figli, suo figlio vi ama come una sposa e vi custodisce, nessuno potrà prendervi dalla sua mano, siete preservati da Cristo. Altro che credenti, noi siamo credenti, siamo cristiani, va bene, ma c'è molto di più, sono delle cose di noi, sono vere, che è molto più grande del credere in Gesù. Siamo preservati da Cristo Gesù, la nostra salvezza è sicura perché siamo preservati da Cristo. I falsi insegnanti, le false dottrine, i nostri peccati, le nostre cadute non possono allontanarci da Dio, perché Dio ci ha chiamati, ci ha amati e ci ha preservati. Pensate, questo è quello che Dio dice del suo popolo, dei suoi figli. Quello che è vero di questi fratelli è vero per me ed è vero per tutti noi che siamo in Cristo Gesù. Siamo l'oggetto della salvezza di Dio. Scusate per la medicina. Terzo aspetto, c'è una preghiera necessaria. Giuda prega per questi fratelli. E cos'è che prega? Prega per misericordia, pace e amore. Non so se quando preghiamo usiamo questi termini o se preghiamo per queste cose. Io trovo facile pregare per aspetti pratici, per un lavoro, per la salute dei miei figli, la salute di qualcuno nella chiesa che non sta bene o per un problema da risolvere. È abbastanza intuitivo fare quello. Dio nostro Padre provvede per il nostro pane quotidiano. Però è interessante che Giuda usa altri soggetti nella sua preghiera. Lui prega per misericordia. Dice, nella sua intercessione per i fratelli, dice: Padre, non sono perfetti, hanno tanti problemi, non trattarli nel modo in cui meritano, ma mostrali misericordia. Ed è quello che noi vogliamo. Cosa vogliamo da Dio? Giustizia? No, misericordia. C'è una bellissima storia di un pastore britannico, del puritano probabilmente, stava morendo e un amico, un collega pastore va a trovarlo e gli dice, per incoraggiarlo: tra un po' riceverai il premio, non sappiamo il premio celeste. E lui dice: no, misericordia. Dio non ci dà quello che ci meritiamo, ci dà secondo la sua misericordia. Ed è una bellissima preghiera quando chiediamo a Dio di farci misericordia, non solamente a noi ma anche agli altri. Chiediamo a Dio di avere compassione per noi e per gli altri. Poi prega per pace. A nessuno piace il conflitto. Quando litighiamo con le nostre mogli, i nostri mariti, con i nostri figli, i nostri colleghi, non è bello, ci sta male. Non è bello questa divisione, questo contrasto, questa tensione. E in più questa divisione porta altri problemi. La guerra non si limita solamente ai soldati che muoiono, ma la guerra porta povertà, porta ingiustizie, porta incertezze. Ed è interessante che nell'ebraico la parola pace, shalom, non vuol dire semplicemente mancanza di conflitto, ma vuol dire anche prosperità, benessere, provvisione. E quindi Giuda sta pregando che Dio possa provvedere e soddisfare i bisogni, i desideri dei fratelli, secondo la misericordia di Dio, ovviamente. E poi per l'amore. È strano, dice: da un lato siete amati, conoscete l'amore di Dio, siete i suoi figli, siete la sposa di Cristo, però dice, però prego che ne abbiate sempre di più, che questo amore si moltiplichi. perché non ci basta mai l'amore di Dio, non è mai abbastanza. Anche perché l'amore di Dio è così grande, così vasto, che quello che noi afferriamo di quell'amore è una briciola. L'intera eternità non basterà per comprendere quell'amore. Ogni giorno nel cielo rimarremo sorpresi da qualche nuovo aspetto dell'amore di Dio. Saremo sopraffatti giornalmente dalla gioia che quell'amore ci porterà. Come quando abbiamo scoperto la prima volta, vi ricordate? Per alcuni di voi è più nitido. Il giorno che avete capito l'amore di Dio, camminavate un metro sopra la terra, nelle nuvole, non c'era nessuno, l'erba era verde, sempre verde, non c'era più l'erba secca, non c'erano più problemi, perché eravate a conoscenza dell'amore di Dio. E la preghiera di Giuda per questi fratelli qual è? Che l'amore di Dio vi sia moltiplicato. Satana sa benissimo che quando noi perdiamo di vista l'amore di Dio, perdiamo la nostra efficacia, i nostri frutti. E invece, allora prega per quel motivo lì, che Dio possa moltiplicare il suo amore. Il quarto aspetto, che c'è un pericolo reale. Mi sto allungando un po' troppo, C'è un pericolo reale. Facciamo un attimino.
Scusate.
La gioia di essere madre. Allora, abbiamo trovato un servo, una definizione, una preghiera, ora vediamo brevemente un pericolo reale. Abbiamo detto che Giuda scrive questa lettera perché? Perché dei falsi insegnanti si sono intrufolati. E infatti dice, si sono infiltrati, al versetto 4, fra di voi certi uomini. C'è un pericolo reale per la Chiesa, ci sono delle persone che sono infiltrate, non si sono presentate per quello che sono. Hanno fatto finta di essere fratelli, hanno fatto finta di essere pastori, di essere servi di Cristo, ma non lo sono. Sono delle spie mandate dal nemico, sono persone pericolose. Una persona si infiltra quando non vuole essere scoperta. Una spia si infiltra perché non vuole che gli altri sappiano i suoi scopi, i suoi obiettivi. Quindi si infiltra. Il gatto si nasconde per poter attaccare, un felino si nasconde per essere visto e poi attacca all'ultimo momento. E Giuda dice, queste persone sono pericolose perché sono infiltrate. Sono persone empie, senza Dio, si presentano come servi di Dio, predicano la parola di Dio, però sono senza Dio, sono nemici di Dio, sono contro Dio e quindi sono pericolose. Sono persone dissolute, dice che hanno che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Cos'è che fanno queste persone? Dicono: Dio è buono, fratelli, Dio è un Dio di grazia, Dio è misericordioso, possiamo fare quello che vogliamo, intanto Dio ci vuole bene. E quindi possiamo vivere come vogliamo. Possiamo una vita dissoluta. E infatti Giuda li paragona a chi? A Sodoma e Gomorra, che erano fornicatori, che erano dissoluti nel modo di vivere. Giustificavano il peccato, dicevano il peccato non è grave davanti a Dio. Siamo nel nuovo patto, possiamo fare quello che vogliamo. Questo era il messaggio. Guardate che ancora oggi lo predicano. Purtroppo sì. Sono eretici, perché dicono, negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Abusano la grazia di Dio. Gesù non è più il Signore per loro. E poi negano Cristo Gesù. Abbiamo visto con David che anche Giovanni ha dovuto scrivere alla Chiesa, perché c'erano persone che stavano attaccando le fondamenta della Chiesa. quelle verità fondamentali su cui la Chiesa si sostiene. E queste persone negavano chi Cristo è, la sua autorità, la sua signoria. E negando quella, l'edificio crolla, perché è un aspetto fondamentale. Un pericolo reale. E poi c'è un paragone solenne. Giuda paragona queste persone, questi falsi profeti, questi falsi insegnanti, a tre gruppi di persone. La paragona a coloro che sono morti in Egitto. No? Parla di quelli che Dio ha salvato, che Gesù ha salvato dall'Egitto, però parla di quelli che sono morti perché non credettero. No? Lo stesso Gesù che ha salvato il suo popolo in Egitto ha fatto perire chi non ha creduto in lui. Il secondo paragone è con gli angeli che sono ribellati a Cristo e sono incatenati da Cristo per la loro ribellione. Il terzo gruppo sono Sodoma e Gomorra, che hanno rigettato la legge di Cristo e sono stati distrutti da Cristo. E Giuda dice, questi falsi predicatori sono come loro, sono come chi? Come l'esercito egiziano che è morto nel Mar Rosso per la mancanza di fede. Questi falsi profeti sono come il diavolo, come i demoni che sono ribellati a Dio. Sono come Sodoma e Gomorra. E qual è l'avvertimento qua? Guardate alla fine che ha fatto il faraone e il suo esercito. Guardate alla fine che hanno fatto gli angeli, sono ribellati a Dio. Guardate Sodoma e Gomorra e imparate da questa lezione. Chi si ribella a Dio non vince mai. Non sopravvive. È destinato alla distruzione. Queste persone che sono malvagie, pericolose, Dio le punirà. Come ha punito Sodoma e Gomorra, come ha punito gli angeli, come ha punito l'Egitto. Per questo Dio che è misericordioso, che ci ha chiamato, che ci ama, è un Dio giusto. E proprio perché ama la sua Chiesa, Dio distruggerà i nemici della sua Chiesa. Parlavamo con Bob prima. Se qualcuno dovesse fare del male ai nostri figli, cosa faremo? Siccome amiamo i nostri figli, interverremo per difendere i nostri figli. E se è necessario, combatteremo e attaccheremo i nemici dei nostri figli, perché li amiamo. E Giuda rassicura la Chiesa dicendo: avete tanti nemici, anche all'interno della vostra Chiesa, persone sono infiltrate, sappiate che la fine di queste persone è il fuoco eterno. Spesso citiamo Romani 8, quando dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Una bellissima promessa. E mi ricordo, ho letto un puritano che diceva: ma se Dio è contro di noi, chi sarà per noi? Non c'è speranza. Quindi se siamo in Cristo abbiamo una promessa meravigliosa, abbiamo una condizione meravigliosa. Siamo i suoi figli, siamo chiamati e amati da Lui. Se siamo contro Dio, contro Cristo, siamo in una condizione terribile. Se non ci pentiamo, se non ci ravvediamo, se non andiamo a Cristo, se non chiediamo il suo perdono, se non ci fidiamo di Lui, il fuoco eterno. Faremo la fine di Sodoma e Gomorra. Un paragone, un esempio molto solenne. Ed è la mia preghiera, del mio invito, che nessuno di noi possa fare quella fine. Dio è un Dio di grazia, è un Dio di amore, è un Dio compassionevole che non ha piacere nella morte dei suoi nemici. Però chiede ai suoi nemici di ravvedersi. Sta chiedendo di andare a Lui, di confessare i tuoi peccati e di chiedergli il perdono. Se lo fai, ti perdonerà e godrai la sua pace il suo amore, la sua misericordia.